pensato di introdurre il nostro cammino proprio facendo riferimento al Vangelo che noi leggiamo e leggeremo in queste domeniche. Sarebbe il capitolo 6 di Giovanni. Perché in questo capitolo si fa evidente che il cibo che Gesù offre è sia il cibo della parola, sia il cibo del suo corpo. Per esempio, nella prima parte di questo capitolo, non si trovano mai i verbi di mangiare e masticare. Non si tratta di mangiare o masticare la parola, si tratta di ascoltare. Invece, nella seconda parte, quando Gesù parla del dono di sé nel suo corpo, si parla proprio di mangiare e masticare. Quindi sono due, diciamo, le mense che il Signore prepara per noi. Come poi ogni celebrazione liturgica, eucaristica è, no? La liturgia della parola e la liturgia eucaristica, cioè la comunione. C'è un bellissimo passo nei documenti del Concilio Vaticano II sulla Dei Verbum, il passo. È il paragrafo 21 della Dei Verbum, dove si dice: la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane della vita dalla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo. Quindi c'è nutrirsi, pane della vita, parola e corpo. Tutte cose che evidentemente sapete. Io voglio insistere su un solo particolare. Quando si mangia o quando si ascolta, ognuno si nutre secondo le sue disposizioni. Noi possiamo mangiare tutti la stessa cosa, poi uno ingrassa e l'altro dimagrisce. Uno si allarga e l'altro sta. Oppure uno prende forza e l'altro non la prende. Non solo, ma ognuno di noi constata che, per esempio, quando si è un po' malati, no? Mangiate la roba, ma non c'ha gusto. Ma non che la roba non ha gusto, è che è il palato che è rovinato, no? Allora, per la parola di Dio avviene la stessa cosa. La domanda di fondo è questa: perché è così facile perdere il gusto della parola? Ecco, io vorrei illustrare questa situazione che tutti registriamo. C'è un periodo che siamo tutti fervorosi, c'è un periodo che niente ci dice niente. C'è un periodo che la parola di Dio sembra che siamo affamati, no? La gustiamo, c'è un periodo che nessuno, è come se non si potesse trarre vantaggio. È evidente che non è che Dio si ritira quando noi non abbiamo gusto, c'è qualcosa in noi che non permette di gustare. Allora, per far capire questo, mi rifaccio all'episodio della manna nel deserto. Se voi doveste leggere d'un fiato le scritture, quando parlano della manna usano due registri molto diversi. Uno, celebrativo. La manna è quanto di più delizioso l'uomo possa mangiare. Quando uno prende la manna, assume il gusto che ti piace. Quindi è celebrativo. Poi c'è un altro modo di presentare la manna dal punto di vista del popolo, diciamo dal punto di vista storico. Il popolo si è stufato presto della manna. A un certo punto dici, ma che schifo di cibo, sempre lo stesso, se, non se ne può più, no? E c'è una specie di nausea, disgusto e anche di dire, basta, non mi va più. No? Allora, sono andato a controllare i vari passi e adesso ve li presento, perché sono molto indicativi di quello che succede al nostro cuore. Allora, prendiamo il riferimento del libro della Sapienza. Voi sapete che il libro della Sapienza è stato scritto più o meno nel secondo secolo all'anticristo, quindi quasi 1000 anni dopo l'evento della manna. Allora, quando i saggi di Israele ripensano all'evento della manna, lo ripensano in tono celebrativo. E la citazione esatta è al capitolo, andate poi a rileggerlo con calma oggi, no? È il capitolo 16 del libro della Sapienza, e in particolare i versetti 20 e 21. Il contesto è questo: l'autore sta descrivendo la differenza di comportamento di Dio verso gli egiziani e verso gli ebrei. Gli egiziani, pensate alle famose piaghe, no? E proprio perché non volevano lasciare partire il popolo, allora subiscono ogni sorta, diciamo, di, chiamiamolo, di castigo. E l'autore sacro dice, Dio invece si è mosso diversamente per il popolo. E espressamente, versetto 20, invece, quel di invece vuol dire a differenza degli egiziani, invece hai sfamato il tuo popolo con il cibo degli angeli. Dal cielo hai offerto loro un pane pronto, senza fatica. Non devono coltivarlo, l'hanno trovato. Capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni gusto. È il modo più celebrativo possibile di ripensare a questo evento. Versetto 21 aumenta, dice: questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i figli, si adattava al gusto di chi ne mangiava, si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Il massimo. Io prendo una caramella e mi sembra di mangiare un pollo rosso quando voglio di fame. Allora, la sottolineatura è: il cibo, diciamo, era misero, ma il gusto, quindi la, diciamo, chiamiamolo il frutto di questo cibo, era straordinariamente generoso. Ma non solo quanto al fatto che si veniva nutriti, ma anche quanto al fatto che piaceva mangiare quel cibo. Non solo in generale, ma ognuno poteva trovare quello che più gli aggradava. Quindi questa è la descrizione del libro della Sapienza. Allora, l'unico cibo per tutti si adattava al gusto di ciascuno. Pensate subito come riferimento: tutti ascoltiamo la stessa parola, nessuno la capisce come l'altro, nessuno, a parte la lingua. Quindi, ma supponiamo che fossimo tutti dello stesso paese, non solo della stessa nazione, e che avessimo tutti la stessa cultura. Tutti sentiamo benissimo il valore di quelle espressioni, ma ognuno la coglie a suo modo. Questo è un dato di fatto. In realtà, e allora prendete l'altro passo del libro dei numeri. Siamo al capitolo 11, i versetti 5 e 6 dell'Ego. Allora, numeri. Capitolo 11, versetti 5 e 6. La descrizione è: il popolo si sta ribellando, muore di fame e esige dal Signore, perché lo accusa: ma cosa ci avete portati fin qua? Stavamo molto bene in Egitto, quanto a mangiare. E allora il versetto dice: gli israeliti ripresero a piangere e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo, perché si lamentano di questo cibo, no? Dice: ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cetrioli, cocomberi, porro, cipolle e altro, cioè tutti i prodotti, diciamo, gli ortaggi, no? Ora, sentite la descrizione opposta a quella del libro della Sapienza. Ora la nostra gola inaridisce, non c'è più nulla, nulla di quello che loro mangiavano in Egitto, non c'è più niente. I nostri occhi non vedono altro che questa manna, ne abbiamo una bella stufia. Siamo proprio nauseati. E poi c'è la descrizione della manna, no? La manna era come il seme di coriandolo, aveva l'aspetto della resina odorosa, eccetera. Ma l'espressione è di nausea. Allora, dal punto di vista della storia, passata l'euforia del fatto che di fame non si muore, perché qualcosa si mangia, io direi, passata l'emozione della novità, con l'andare del tempo gli israeliti si sentono nauseati. Quello che hanno dimenticato è: con quel cibo loro avrebbero potuto continuare il cammino. Il miracolo non consisteva tanto nel far gustare un cibo, ma nel corrispondere alla promessa di Dio che avrebbero attraversato il deserto per arrivare alla terra promessa. E questo cibo avrebbe confermato questo. Ma loro dicono: questo cibo ci stufa, non sa di niente, vogliamo altro. L'accusa è: Dio non è capace di soddisfare le sue promesse. In realtà il cibo è sufficiente per arrivare alla terra promessa, ma loro vogliono il cibo e ricordano quello che prima mangiavano in Egitto. Ma è la nostra stessa cosa. Ti faccio un esempio sciocco. Allora, supponiamo, io sono un uomo molto iracondo, mi arrabbio facilmente, lavo la faccia a tutti. Mi rendo conto che questo è un modo balordo, cattivo di agire. Cerco di convertirmi e seguo la parola di Dio. Bisogna essere dolci. Allora, le prime giornate che metto in pratica il mio proposito di essere dolce, intanto gli altri mi dicono: falso come Giuda. Questo qui è falso, no? Perché ha sempre conosciuto uno che... E noi, lui stesso dice a se stesso: non posso andare avanti così, mi sembra di essere falso, non sopporto la mia falsità, e ritorna a spiattellare. Cos'è successo? Il nuovo cibo, diciamo così, lo nausea perché non vede il frutto dentro di sé, cioè praticamente i primi passi sono che lui con la bocca non dice parole cattive, ma il cuore è come prima. Siccome non sente questo cambiamento, allora dice: lasciamo perdere. Il ragionamento è: se avesse continuato a sopportare quella specie di falsità, anche il cuore sarebbe stato raggiunto dalla mitezza. e avrebbe, si sarebbe, diciamo, convertito. Ma lui non fa fiducia alla promessa di Dio. Cioè pensa che il comandamento di Dio deve essere immediato. Siccome immediato non lo è, lui rinuncia. E noi più o meno ci comportiamo così con tutti i nostri difetti. C'è una risposta di Gregorio di Nazianzo, mi pare, o Gregorio di Nisso, non mi ricordo più, uno dei due, che dice: a livello dei tuoi pensieri, tu realmente appari come un uomo falso, quando, essendo iracondo, tu fai il proposito di trattare i tuoi fratelli in modo dolce e ti sembra proprio di essere menzognero. Ma lui dice: tu devi rispondere della tua sensibilità o del tuo cuore. Tu devi rispondere delle tue abitudini o dell'anelito profondo del tuo cuore. Noi rispondiamo dell'anelito profondo del cuore, non delle nostre abitudini. Allora dice: se tu fai prevalere questo anelito profondo del cuore e fai fiducia al comandamento di Dio, guadagnerai la mitezza. Ma proprio perché fai fiducia al comandamento di Dio, ma devi accettare che quel comandamento per te richiede tempo. Cioè, come dire, prima di arrivare alla terra promessa dovrai nutrirti di quel cibo senza gusto, perché tu non sei ancora cambiato. Mi ricordo che c'è un racconto riportato di un uomo saggio, diciamo ai principi del Novecento, in Centrafrica. Praticamente il racconto è basato su una figura di donna che è arrabbiatissima sempre con tutti. E lei fa la lavandaia, quindi passa di capanna in capanna a raccogliere i panni, li lava e il suo modo, no, di... E quando consegna questi panni, qualcuno offre sempre da mangiare. Lei continua a mangiare e si allarga, si allarga. In uno di questi suoi sue visite va anche presso un uomo, cioè un uomo saggio, che intuisce che questa donna, diciamo, è rabbiosa e non sa controllarsi, ma che il suo cuore non è cattivo. E decide di aiutarla. Tutto avviene all'inizio semplicemente le dice: guarda che se tu vuoi rifiutare il cibo direttamente non puoi, perché mancheresti di gentilezza, no? Tu presentati sempre con la bocca piena, dicendo: e non posso mangiare, sto già mangiando. E gli ha detto di tenere in bocca un pezzo di cuoio, che tu mordi, ma non... No? Però la bocca è piena, gli altri vedono che la bocca è piena, non ti danno il pasticcino, non ti danno il dolcetto. No? E lei ha accettato, e ha fatto così. Lei aveva un bambino piccolo, e quando andava da questo uomo saggio lo portava con sé. E mentre parlava con quest'uomo, a un certo punto il bambino, no, che gira, prende un bastone e arriva dietro alla mamma, quando, no, col bastone picchia la schiena. Lei, che è una donna che si gira di scatto, e poi si accorge che il suo bambino, no, lo prende, prende il bambino e se lo tira a sé, no? E gli fa due coccole. E quest'uomo gli dice: ma non eri arrabbiata? Come mai sei diventato così dolce? E lei dice: ma è un bambino, tra l'altro, è il mio bambino. E lui gli dice: perché non puoi trattare tutti come il tuo bambino? Si accese la lampadina e in poco tempo questa donna è diventata la donna più mite di tutto il villaggio. È un fatto storico, cioè è una, Non mi ricordo più il titolo di questo, diciamo, di questa testimonianza, ma a me è sempre servito per dire se tu trovi il punto esatto su cui far leva, allora tu davvero ti converti. Se tu ti fidi solo del tuo proposito, la prima occasione, il primo inconveniente, il primo disturbo di cronaca quotidiana, tu lasci. È la stessa cosa che avviene con la parola di Dio. Noi troppo facilmente, in teoria, diciamo che la parola di Dio è una parola piena di vita, una parola che porta la vita, pane degli angeli, pane del cielo, pane di vita. In pratica, quando noi siamo confrontati con i nostri guai, ti saluto. La lasciamo proprio agli angeli quel pane, perché per noi non diventa più effettivo. Cioè, abbiamo perso il gusto di quel cibo. Non crediamo più alla promessa di Dio che è nascosta in quella parola e non la lasciamo agire. E poi accusiamo Dio che non ci ha aiutati. Quante volte giustifichiamo le nostre mancanze dicendo: perché Dio non mi ha aiutato. Anche un altro passo, ma questo è proprio di questa domenica, c'era il Salmo 78, che riprende questa descrizione della manna e dice: mangiarono fino a saziarsi ed egli appagò il loro desiderio. E poi è una questione di traduzione. Adesso traducendo dall'ebraico si traduce: il loro desiderio non era ancora scomparso, vale a dire avevano ancora la carne tra i denti che già criticavano Dio, no? Invece le versioni antiche, quella greca e quella latina, dice: hanno mangiato e si sono saziati. Dio li ha soddisfatti nel loro desiderio. La loro brama non è stata delusa. Domanda. Noi, rispetto alla parola di Dio, quando uno ci pesta i piedi, quando uno ci dà un'obbedienza difficile, quando uno ci spifferà, disgraziato, guarda questa qui, diceva e poi fa, no? Possiamo dire: la loro brama non è stata delusa? Possiamo dire: Dio li ha soddisfatti nel loro desiderio? Ecco, questo è la prima cosa che io vorrei mettere sotto il naso di tutti. La questione rispetto alla parola di Dio, che è presentata come cibo, può essere gustata o può causare nausea. Può essere desiderata o può essere, non dico proprio respinta, però ma non mi interessa, non mi soddisfa. Il problema per noi è che facilmente il gusto nel nostro cuore per la parola di Dio tende a scadere. Invece del gusto, noi diciamo scadiamo nella nausea, poi ognuno ha il suo modo, però è come se quel cibo non è efficace per la nostra vita, per la vita del nostro cuore. Quello che è successo al popolo nel deserto succede a tutti noi. Vi dicevo prima, no, che di per sé il cibo serviva a attraversare il deserto, non a far gustare chissà che cosa. Cioè serviva per portare il popolo a godere della promessa di Dio, che era la terra. Se morivano nel deserto, la terra non la potevano. Però questa promessa di Dio non è stata accolta. E allora tutti i pensieri, tutte le immagini andavano al passato. In Egitto, quindi schiavi, no? Però mangiavano. Schiavi, ma intanto erano allegri. Con la libertà, un cammino difficile, pericoloso, addirittura con quel cibo lì che ti viene persino a nausea, e noi tendiamo a screditare quello che Dio promette. Guardate che è esattamente quello che succede. Pensate per esempio diciamo alla vita religiosa. Se voi ricordate, quando avete aderito avevate un certo entusiasmo. Poi questo entusiasmo può crescere oppure può diminuire. Quando diminuisce, stavo meglio prima, ero più contento prima. Cioè, praticamente noi tendiamo facilmente a svigorire, cioè a togliere potenza alla parola per riandare a quel poco che avevamo prima. Siccome noi non conosciamo i tempi di Dio, non conosciamo la via di Dio, noi o viviamo nella fiducia che Lui ci accompagna e ci porta davvero alla terra promessa, se no, spessissimo, noi dobbiamo dire: mi ha fregato. In italiano vorrebbe dire: mi ha preso in giro, mi ha promesso una cosa, però mi ha deluso. No? E spesso noi diciamo così. Pensate a questa cosa. Il popolo era nel deserto e sognava il cibo che prendeva dopo le fatiche di una giornata, no? Del lavoro, persino da schiavi, però intanto si godevano. Ora pensate, se il deserto è un luogo non piacevole, noi sogniamo un luogo più piacevole, un luogo diverso. È un po' quello che succede a noi, non so, se noi subiamo una tentazione ci dà fastidio, immaginiamo che se fosse un'altra sarebbe meglio, che se non ci fosse sarebbe meglio. Cioè noi tendiamo sempre a sottostimare o a giudicare male la situazione in cui ci troviamo a favore di una ipotetica o di un'altra situazione. Questo modo di fare rivela la incapacità di dare fiducia alla promessa di Dio. Sapete qual è praticamente la risorsa di rivelazione del cibo della manna? Allora, la manna, come la parola di Dio, non è che ci fa vivere situazioni entusiasmanti. Le situazioni della vita sono quelle che sono. A volte sono belle, a volte sono brutte, a volte sono piacevoli, a volte sono invece faticose. La manna rende tutto, la cosa bella, la cosa brutta, la cosa piacevole, la cosa faticosa, rende tutto degno del regno di Dio. Noi abbiamo bisogno di un cibo non che cambi la nostra vita, ma che faccia leggere la nostra vita nell'ottica del regno di Dio. Per cui, che le cose siano belle o che siano brutte, la questione è: noi tocchiamo comunque il regno di Dio. Se noi non alimentiamo questa dimensione, prima o dopo la parola di Dio ci stufa. Se la parola ci stufa, noi sottraiamo fiducia a Dio. Una volta che noi abbiamo sottratto fiducia a Dio, noi restiamo soli e viene la tristezza della solitudine. Occorre fare il processo inverso. Allora, se posso esprimere così con un'immagine, no? Che, con l'alimento della mano, cioè con l'abitudine a ascoltare, a far riferimento, ad appoggiarci, a fondarci, no? Sulla parola di Dio e poi anche sul corpo, quindi sull'Eucaristia, ma adesso parliamo in particolare della parola di Dio. Allora, è proprio con questo alimento che noi daremo prova di creatività e di immaginazione per dare alle cose il loro gusto. Non è che le cose hanno già un gusto, è che noi lo troveremo, cioè avremo fantasia e creatività sufficiente per dare alle cose il loro gusto, in modo da aprirle alla venuta del Regno. Perdonate, ma secondo me, dal punto di vista della nostra vita spirituale, la fregatura più solenne che noi possiamo subire è quello di immaginare che le cose debbano andare in un certo modo e non invece che le cose comunque vadano, sono assolutamente sufficienti a poterci far toccare il Regno di Dio. Questa cosa qui è così determinante che può succedere che noi possiamo fare 20, 30, 40, 50 anni di vita religiosa e finire mortificati o arrabbiati. Sarebbe la tristezza più grande della vita. Ma non è impossibile, perché già il popolo di Israele è finito così. Ricordate nella scrittura che tutti coloro che avevano partecipato, avevano condiviso la rivelazione di Dio al Sinai, nessuno è entrato nella terra promessa. Sono entrati i figli nati nel deserto, non in Egitto. Non avete mai pensato questo? Se voi leggete il Deuteronomio, sì, era un minuto. Se voi leggete il libro del Deuteronomio, che è la ripresa a livello di discorsi, sono quattro grandi discorsi di Mosè, ormai anziano, che ha portato il popolo alle porte della terra promessa. Lui non c'entrerà, ma il popolo entra. Quel popolo che entra non è quello che ha visto la rivelazione del Sinai, perché tutti coloro sono morti. E quando Mosè parla, dice: voi avete visto, no? In realtà, quelli che ascoltano non hanno visto nulla, perché sono nati dopo. Ed è la nostra situazione. Noi nasciamo dopo gli eventi, però spesso mi viene a pensare, se noi fossimo stati contemporanei di Gesù, l'avremmo riconosciuto? Chi di noi può dirlo? Allora, e questa è la forza, no, dell'annuncio della Chiesa, che viene fatto al popolo, non viene fatto al singolo. Cioè, io posso dar fiducia a Dio che è sufficientemente potente per realizzare le sue promesse, perché l'abbiamo visto nei santi che ci hanno preceduto. La promessa è fatta a noi, ma noi non abbiamo visto ancora niente. Se noi crediamo è perché lo facciamo sulla base di chi ha sperimentato prima. E proprio perché noi siamo collegati a chi ha sperimentato prima, chi viene dopo di noi si rifarrà alla nostra testimonianza. E sarà sempre così. Allora, e questo, ripeto, è il primo, poi dopo oggi farò vedere in qualche modo perché noi scadiamo così facilmente nel gusto e quindi nel dare fiducia alla promessa di Dio. Ma questa è la cosa da tenere subito subito in conto. Se noi cerchiamo nella parola quello che vorremmo noi, molto prima ci apparirà chiusa, o detto in termini di cibo, ci apparirà senza gusto. Cioè, secondo come dice il libro dei Numeri, ne ha abbiamo piene le scatole. Detto proprio, noi non usiamo mai dire così. Ma in pratica, per esempio, quando uno si arrabbia con una sorella e uno gli ricorda, guarda che il Vangelo dice, e chi se ne frega del Vangelo in questo momento? Non diciamo così? A parole forse no, ma in pratica sì. Ecco, rendersi conto di questa situazione e fare esperienza di questo scadimento del gusto. E noi dovremmo stare particolarmente attenti a non mai far scadere il gusto, a tenerlo sempre, come dire, alto, buono, ricco di sapore. E appunto al pomeriggio voglio far vedere in un altro modo perché noi perdiamo facilmente questo gusto, cioè perché noi facilmente non riusciamo a cogliere il sapore nella parola di Dio. Basta. Questo piccolo suggerimento. Quando nella scrittura, no, si parla di una cosa, cercate anche in altri passi dove si parla della stessa cosa ma in termini diversi. La manna è proclamata cibo degli angeli, cibo nauseante. Quando il contrasto è troppo vivo, vuol dire che sta descrivendo ciò che il nostro cuore prova nei confronti di Dio. Buona meditazione.